con IPR On Air, un ciclo di interviste condotte dai professori e personalità di Ateneo. Un modo per scoprire il futuro anche più immediato, tra nuove strade e nuovi modelli sociali, culturali, politici, economici e altro ancora. Paola Andrei incontra Enrico Giovannini.
Bene, buongiorno a tutti e abbiamo il piacere oggi di avere questi appuntamenti con la nostra università. Il professor Enrico Giovannini è una nostra vecchia conoscenza, in quanto siamo legati anche da recenti vicende, nel senso che all'inaugurazione del nostro anno accademico dell'anno 2019-2020 il professor Giovannini ha tenuto una brillantissima prolusione sui temi dello sviluppo sostenibile. Il professor Giovannini è ordinario di statistica economica presso l'Università di Roma Tor Vergata, è portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e su questo avremo modo di ragionare oggi insieme a lui, è ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo Letta tra gli anni 2013-14 e di recente è nominato membro del comitato di esperti voluto dal Presidente del Consiglio per la fase 2 legata all'epidemia che abbiamo attraversato e che stiamo ancora attraversando. Ecco, io vorrei proprio partire con Enrico Giovannini da una riflessione che un po' riallaccia i fili da quanto abbiamo visto e discusso insieme il 29 di novembre dell'anno scorso. In quell'occasione la relazione che era stata presentata parlava di sviluppo sostenibile come utopia o come dovere morale. E il nostro Presidente della Repubblica, presente all'inaugurazione dell'anno accademico, ci aveva ricordato che l'utopia potrebbe essere, è un dovere morale, soprattutto su queste tematiche che affrontiamo oggi e che abbiamo affrontato anche nei mesi scorsi. Ecco, volevo chiederti se dal tuo punto di vista la pandemia nella quale ci siamo trovati immersi nei mesi scorsi e che oggi faticosamente stiamo cercando di combattere, ha modificato qualcosa dal tuo punto di vista nella riflessione su quel dovere morale che l'utopia dello sviluppo sostenibile deve interessare tutti i cittadini, oppure è rimasto tutto come era prima?
Ah, intanto grazie veramente per questo invito, è un grande piacere, ricordo quella giornata veramente con emozione, anche perché il Presidente della Repubblica volle prendere la parola per delle considerazioni non formali, proprio su quello che ci eravamo detti nel corso di quell'evento. Io credo che la pandemia sia stata una call, una chiamata, una scampanellata drammatica per tutto il mondo per capire che quegli scenari preoccupanti di cui parlavamo a novembre non solo non erano teorici, non erano puramente sulla carta, ma che quando si verificano disastri di quel tipo, di questo tipo, è l'intero sistema che rischia di venir giù. Quindi non si capisce che non stiamo più parlando di questioni ambientali, sanitarie, economiche, sociali, istituzionali, ma che il nostro sistema è un sistema unico ed è un sistema fragile. È un sistema che abbiamo costruito, penso al capitalismo negli ultimi 40 anni, il cosiddetto turbo capitalismo, capitalismo neoliberista, che ha prodotto certamente risultati straordinari, ma che ha costruito un sistema fragile in quanto basato sull'idea di minimizzare i costi, cioè dell'efficienza. E quando per esempio si realizza una rete informatica, talvolta si deve litigare per fare i recovery plan, cioè per investire sui server di riserva, addirittura i server di riserva dei server di riserva. Perché? Perché tanti dicono: ma perché? Ma perché dobbiamo investire su questo? È uno spreco. E quindi in questo periodo di Covid-19 che fa male all'agenda 2030, perché tanti obiettivi sono colpiti negativamente, mi viene da pensare a cosa sarebbe successo se a novembre, in sede di legge di bilancio, il governo avesse deciso di stanziare, supponiamo 3 miliardi, dico una cifra qualsiasi, per aumentare il numero delle terapie intensive in caso di pandemia. Mi immagino le critiche. Ma che cosa pensate? Ma che cos'è questa storia? Abbiamo delle urgenze molto maggiori, cosa che è anche vera. Ecco, noi in Italia non abbiamo molto la logica del preparare, del prevenire. Magari reagiamo anche bene di fronte agli shock, ma non abbiamo questa logica. Ecco, la mia speranza è che invece l'Italia, ma non solo, impari da questa durissima e dolorosa lezione e segua le indicazioni della Commissione europea, che è ammirevole nella sua indicazione di mantenere la direzione verso uno sviluppo sostenibile e dunque cambia anche culturalmente.
Ti ringrazio molto per queste indicazioni. E una riflessione che, così sentendoti parlare, mi veniva così da fare, anche alla luce di diversi dibattiti che in questo periodo si stanno sviluppando. In molti, e io stesso, pensano che di fatto i problemi che questa crisi sta evidenziando, al di là del problema più grosso di natura sanitaria, siano problemi che c'erano tutti anche prima della crisi e che la crisi abbia fatto da detonatore, cioè li ha sviluppati con un moltiplicatore di effetti incredibile e questi effetti probabilmente non li stiamo ancora vedendo tutti perché la crisi economica e gli effetti negativi della crisi economica stanno emergendo ma sono in fase evolutiva. E non certo con una prospettiva di miglioramento nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, così come i problemi sociali. E allora una riflessione che mi veniva da porre e che pongo alla tua attenzione è proprio quella dell'Agenda 2030, dove moltissimi di questi problemi di natura sociale, economica, ambientale erano già stati messi a fuoco da tempo. E l'urgenza era già stata segnalata in moltissime occasioni, sia nel dibattito pubblico, sia nelle azioni concrete da compiere e da porre in essere. E mi viene proprio da chiedermi se questa crisi che stiamo attraversando forse non ci aiuti a fare qualcosa di più e di meglio, anche se i problemi che abbiamo di fronte oggi sono veramente enormi, mentre qualche mese fa, alcuni di questi erano già enormi. Ma altri potevano assumere connotati differenti nelle soluzioni da porre in essere in tempi molto più dilatati. Ti chiedo cosa ne pensi su questo.
Distinguiamo un attimo il livello europeo dal livello nazionale. Come dicevo, io sono veramente ammirato da questa Commissione europea. Facciamo un attimo una sequenza unendo i puntini che a novembre non erano ancora chiari. Ricorderai che io avevo segnalato l'importanza del fatto che la Commissione europea aveva scelto proprio l'Agenda 2030 come riferimento di tutte le politiche ed ero dunque speranzoso che questo avrebbe segnato un cambiamento. Bene, a dicembre, 17 dicembre, la Commissione pubblica la sua comunicazione sul cosiddetto semestre europeo, che non è la rotazione semestrale della Presidenza dell'Unione, ma è il processo attraverso cui si realizzano, i coordinamenti delle politiche economiche. E a dicembre la Commissione dice: dal 2020 il documento di economia e finanza, che è la programmazione dei vari paesi, deve cominciare a incorporare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Così come l'avvio di quel tipo di processo, cioè la cosiddetta annual growth, si trasforma in annual sustainable growth, cioè la parola sostenibile comincia a apparire. E in quell'analisi la Commissione per la prima volta non solo fa un'analisi economica, non solo sociale, ma anche ambientale e fa delle raccomandazioni. Poi cos'è successo? È successa la crisi e quindi da un lato la Commissione dice ai paesi: va bene, quest'anno concentratevi su alcune cose, non su tutto, ma poi pubblica il rapporto sulla Next Generation EU Fund, cioè sul futuro della programmazione, e dice: noi faremo delle raccomandazioni all'interno del semestre. Voi dovete fare i piani per rispondere a quelle raccomandazioni, le quali sono legate al semestre, che sono legati all'agenda, che è legato all'agenda 2030. Come dire, la partita si chiude, ma l'Italia mica ha capito che il nuovo gioco della governance è questo. Così come non ha letto forse in quel documento che uno degli strumenti con cui si giudicheranno i piani nazionali è il piano integrato energia-clima, che il governo ha fatto non in linea con gli obiettivi europei. E quindi credo che l'Europa dirà: scusate, ma perché voi non avete un piano energia-clima coerente? Prima rifatelo e poi noi eventualmente vi finanziamo. E intanto perdiamo mesi. Ecco, questa visione sistemica, ricorderai, ne parlammo molto quel giorno, ci manca ancora. Ed è una visione sistemica che non si acquisisce in poche settimane. Non a caso da marzo, dal 6 marzo, in un intervento sull'Espresso, avevo promosso l'idea di costituire una unità di resilienza trasformativa accanto a quella dell'unità di crisi. Poi la cosa è stata creata con il Comitato Colao un mese dopo, un mese che è pesato moltissimo in certi ritardi, ma che ha consentito di mettere insieme dei soggetti che, mentre il governo si occupava ancora delle riaperture, eccetera, provava a immaginare cosa avrebbe potuto essere il futuro. E quindi, quando l'altro giorno, come ASVIS, siamo andati agli stati generali, organizzati dal governo, abbiamo visto che la proposta per il piano di medio termine ribadiva le tre parole chiave che abbiamo messo nel rapporto Colao, ma che in realtà avevamo messo come ASVIS nel rapporto del 5 maggio: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, lotta alle disuguaglianze, in primo luogo quella di genere. Ecco, se l'Italia riuscisse a concentrarsi veramente su questo tipo di priorità, facendo dei piani da finanziare in parte all'estero, in parte in Italia, io credo che il paese seguirebbe, anche perché le analisi, i sondaggi di opinione che abbiamo fatto fare in queste settimane mostrano che molti italiani hanno capito le connessioni tra ambiente, salute, economia. Tant'è vero che in un sondaggio fatto da Ipsos il 63% dice che la ripresa deve essere nella direzione green. E il 71% dice addirittura che se il governo non affrontasse la questione del cambiamento climatico in questa ripartenza, fallirebbe il suo mandato. Allora, questo è perfettamente in linea con quello che Ursula von der Leyen ha scritto in un tweet, secondo me perfetto, in cui diceva: un giorno troveremo il vaccino contro il coronavirus, ma non c'è vaccino contro il cambiamento climatico. Ecco dove il nostro paese ha un'opportunità straordinaria, non solo perché ci saranno fondi aggiuntivi che poi vanno ripagati, su questo eventualmente torniamo tra un attimo perché è un'altra questione strategica molto importante di cui nessuno parla, ma perché è obbligata a fare piani. Dopo molti anni è obbligata a fare piani in una visione sistemica ed è qui dove noi insistiamo molto. Siamo contenti come ASVIS di aver spinto per il cambio di nome del CIPE, che è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ma dal 1 gennaio 2021 si chiamerà Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Dunque, se noi riuscissimo veramente a cambiare non solo il nome, ma il modo con cui quel comitato opera, questo sarebbe un contributo straordinario nel pensare infrastrutture strategiche verso il Green New Deal, cambiare addirittura la definizione di che cos'è un'infrastruttura strategica e dunque riuscire a cambiare questo paese per renderlo più sostenibile.
Ti ringrazio per queste osservazioni che lasciano intravedere appunto uno sviluppo anche della politica, oltre che della nostra società, che possa muoversi in quella direzione che tu giustamente hai evidenziato, che e non solo da oggi, ma da tanti anni ormai, e e che credo sia la chiave di lettura vincente. E per fortuna che l'Unione Europea ha abbracciato nella sua programmazione questi principi che ora dobbiamo declinare, come giustamente dicevi tu, in un progetto sistemico a livello nazionale, che possa essere interrelato con una sistematizzazione a livello europeo e mondiale. Chiaro che poi sull'europeo e sul mondiale sarebbe molto da discutere, ma intanto occupiamoci del livello europeo. La cosa che mi veniva un po' anche da sottolineare rispetto alle parole che stavi dicendo prima è che la mia preoccupazione, e spero che sia solo tale, che venga smentita poi dai fatti, è che in questo momento di grave difficoltà in cui ci troviamo, ovviamente la prospettiva deve essere quella di uno sviluppo che tenga conto di questi pilastri che hai appena citato, ma così un timore, e chiedo un tuo parere su questo, un timore che spesso mi viene così da pensare e da tenere presente nello sviluppo che avremo nel nostro paese, è un po' il tema di quelle che Papa Francesco chiama inequità, cioè non tanto il termine giuridico dell'iniquità, ma l'iniquità, cioè la possibilità di uno sviluppo che vada ad accorciare anziché amplificare quelle che attualmente noi vediamo come disuguaglianze che questa crisi potrebbe mettere assolutamente ancora più in discussione e anzi ampliare ulteriormente nello scenario non solo italiano, ma europeo e internazionale. E a questo riguardo credo che la svolta green debba essere intesa green in tutte le sue dimensioni, cioè per me il discorso ambientale, in senso stretto, riguarda un ambiente che è fatto di persone e dove le singole persone devono ritrovare quegli spunti che possano creare spirito di comunità e che partono però dalla giustizia. E partono da criteri che possano favorire l'accorciamento delle diseguaglianze. Ecco, su questo credi che, ad esempio, anche alla luce della tua esperienza nella commissione Colao, gli spunti che sono stati dati e che ora sono in discussione possono favorire anche un approccio politico, oltre che operativo, che tenga al primo posto questi principi, oppure credi che sia complesso?
Io lo spero molto, ma ci sono elementi sia a favore che contro questa ipotesi. Te li cito rapidamente. Il primo mi viene da una ricerca che sta facendo l'Università di Bologna, il nostro collega Furio Camillo, con un panel di persone che sono intervistate nel corso del tempo. Ebbene, emerge che mentre i giovani hanno avuto in questa crisi un ulteriore rafforzamento dell'idea della sostenibilità. I maschi ultra 55 anni sono tipicamente negazionisti sulla questione della pandemia e sono convinti che l'unica cosa da fare è crescere nel vecchio modo. Ora, questo purtroppo non è semplicemente un sondaggio. Perché i maschi 55enni sono anche quelli che hanno il potere in tante imprese, in tante amministrazioni, nella politica. Quindi questa distorsione che è di età, ma anche di genere, è un elemento di preoccupazione. La buona notizia però è che tante imprese stanno comunque andando in questa direzione. Io oggi ho fatto un seminario a livello europeo, ma nei giorni scorsi e anche nelle settimane scorse, nei nostri incontri ASVIS Live, che hanno avuto, devo dire, un successo straordinario, con quasi 200.000 persone che hanno cliccato e hanno aperto i video in diretta. Il mondo imprenditoriale, un pezzo importante del mondo imprenditoriale, ha capito che o ci si salva nella prospettiva che tu dicevi prima, oppure non si salva nessuno. Elemento favorevole e elemento sfavorevole. L'elemento favorevole è che anche la finanza internazionale probabilmente privilegerà quelle imprese che dopo aver investito magari sul green, ora investiranno sulla sicurezza dei lavoratori. E quindi un concetto appunto più ampio di sostenibilità come quella dell'Agenda 2030. Elemento sfavorevole, ma opportunità. Il lavoro dipendente probabilmente avrà un crollo non appena sarà possibile nuovamente licenziare in molti settori. E dunque, che idea abbiamo per il futuro? Forse dobbiamo recuperare un po' l'esperienza del secondo dopoguerra, in cui non ce l'avevamo le imprese, ma avevamo tante persone di gran buona volontà che si misero a ricostruire il paese attraverso l'autoimprenditorialità. Allora forse noi dobbiamo insegnare ai giovani questo tipo di approccio. Ed è qui dove le università possono svolgere un ruolo straordinario, non solo per i giovani che studiano già e la rapidità con cui tutti gli atenei si sono riconvertiti per la lezione a distanza è stata straordinaria. Ma per fare questa operazione di terza missione, che aiuti il paese a porsi sulla frontiera. Ne ho parlato con il ministro Manfredi, che essendo un ex rettore queste cose le sa bene. Ecco, grandi preoccupazioni, ma anche la necessità di una svolta culturale. Ti faccio sorridere su questo. Quando ero ministro, mi resi conto che non c'è in Italia una onorificenza per i giovani imprenditori. C'è per i cavalieri del lavoro quando sono ormai abbastanza avanti. E parlando con il presidente Napolitano decidemmo di provare a lanciarla. Preparai tutto quanto e nel momento in cui dovevo mandarla al Quirinale mi fu spiegato che il ministro del lavoro si occupa del lavoro dipendente, non del lavoro indipendente. E quindi passai tutta la pratica al mio dirimpettaio, ministro dello sviluppo economico, poi il governo cadde e non se ne fece nulla. Ma capisci che questa distinzione tra il lavoro indipendente e il lavoro dipendente è veramente ormai obsoleta. Ecco il tipo di cambiamento di cui abbiamo bisogno. E veramente credo che le università possano avere un ruolo molto importante. Io sono molto preoccupato per quello che tu dicevi sull'aumento delle disuguaglianze. D'altra parte il governatore Visco nelle considerazioni finali ha usato una frase lapidaria: il futuro è molto incerto, ma ci sono due cose sicure, l'aumento del debito pubblico e l'aumento delle disuguaglianze, punto. Bene, l'aumento delle disuguaglianze passerà molto per la componente proprio intergenerazionale. Perché noi, diciamo la nostra generazione che già si è appropriata di una parte del capitale che doveva aspettare le generazioni successive aumentando il debito pubblico, adesso non trova meglio di fare, per rispondere a tutto ciò, di aumentare ulteriormente il debito pubblico. Bene, se noi lo aumentassimo, non per fare le politiche che vogliono i giovani, ma per quelle che vogliono quei maschi ultra 55 anni, veramente per i giovani sarebbe un disastro assoluto. Questo tema fa comprendere perché abbiamo insistito da anni per inserire in Costituzione il principio della giustizia tra generazioni, che non è presente nella nostra Costituzione.
Condivido proprio questa osservazione, oltre alle altre ovviamente, ma questa considerazione finale, perché introduce anche un tema che prima avevi accennato parlando di altre problematiche riguardanti qual è poi l'effetto del rimborso di ciò che attualmente utilizziamo per far fronte in termini economici e non solo a questa crisi veramente molto molto importante. E qui il tema di ciò che accadrà in futuro e di come saranno investite quelle risorse e cosa lasceremo alle future generazioni, credo che sia importante da chiarire molto bene.
E va chiarito in questo momento perché tra qualche settimana i capi di Stato e di Governo dovranno chiudere questo pacchetto. E attenzione, non è un pacchetto che riguarda solo i fondi per la ripresa, ma anche i fondi per i 7 anni 2021-2027 e così via. Ma una delle decisioni più importanti che i leader dovranno prendere ha a che fare su come si farà a restituire quello che prenderemo a prestito. E ci sono fondamentalmente due opzioni sul terreno. La prima è che i paesi dal 2028 al 2058 ripagheranno con i contributi al bilancio comunitario quello che è stato usato. La seconda soluzione è invece quella di imporre delle tasse europee, la web tax oppure la cosiddetta border carbon tax, cioè una tassa sull'inquinamento alla frontiera per scoraggiare le importazioni di prodotti che vengono realizzati in paesi che fanno dumping ambientale e sociale. È chiaro che nel primo caso andiamo a prendere di petto soprattutto gli Stati Uniti. Nel secondo caso andiamo a prendere di petto i paesi emergenti, la Cina. Ma questo ci consentirebbe di fare un salto analogo a quello che gli Stati Uniti hanno fatto storicamente quando hanno cominciato a imporre delle tasse federali. E dunque l'idea di una vera unione politica europea, un'unione che fa le sue battaglie anche a livello internazionale per la buona causa, non semplicemente per usando dazi tanto per fare guerre commerciali, no, per spingere il mondo ad andare in una direzione dell'Agenda 2030. Ecco allora che credo sarebbe importante che i leader italiani dicano che vogliamo fare, vogliamo le tasse federali o no, perché questo ha un'implicazione importante sul futuro. Di tutto questo mi sembra nessuno stia discutendo in questo momento, ed è un peccato.
È veramente un peccato, è veramente un peccato perché è un tema assolutamente centrale per il nostro futuro, perché una scelta implica poi conseguenze assolutamente differenti rispetto all'altra, di cui pagheremo o pa potremmo pagare gli effetti in
Esattamente.
tempi molto lunghi, molto lunghi. E proprio per questo motivo vorrei così concludere la nostra conversazione, della quale ti ringrazio ancora, sia per il tempo che hai dedicato, ma soprattutto per le cose che ci hai detto, le cose che hai sottolineato. E mi piacerebbe così un tuo pensiero su un tema che hai anche qui toccato precedentemente, che è il tema proprio prettamente universitario, quindi il ruolo che l'università può avere in questo momento particolare, che già sta avendo, perché tutti noi stiamo cercando non solo da oggi, ma di intervenire su queste tematiche attraverso una cultura che faccia presa su tutti noi e una volta condivisa fra di noi con tutte le nostre comunità. E vorremmo chiudere appunto questa nostra chiacchierata riprendendo proprio e ripartendo dall'inizio su quell'inaugurazione dell'anno accademico, perché il Presidente Mattarella al termine del suo incontro, al termine del nostro incontro, ma con le sue opportune e non formali osservazioni, ci aveva anche parlato del fascino del futuro. Io ricordo questa sua affermazione, che però al suo interno vede anche come protagonisti proprio gli studenti, i giovani. È un fascino del futuro che guarda al futuro lasciando indietro un po' gli schemi del passato. E quindi, un po' facendo un'accusa velata, il Presidente non avrebbe mai accusato nessuno esplicitamente, ma a coloro che, della mia età, della nostra età, a coloro che guardando a schemi vecchi non riescono a interpretare bene il futuro, con gli occhi invece più freschi, più disincantati di chi invece ha un'età e ha le competenze, vedi il ruolo dell'università, che possa permettere di intravedere strade nuove. Ecco, quel messaggio di speranza che ci diede il Presidente della Repubblica, credo che oggi sia ancora più rafforzato nella consapevolezza del valore che hanno i giovani, non perché diciamo i giovani sono il nostro futuro, che sembrerebbe quasi un fatto di comodo, pensiamo, no, è il problema della valorizzazione vera dei giovani nelle loro attitudini, nelle loro potenzialità. Ecco, tu come vedi il ruolo che in questo momento i giovani stanno ricoprendo in questo momento particolare di difficoltà? E come possiamo fare, secondo te, per favorire sempre di più il loro impegno, la loro attività e le loro qualità?
Io non ricordo se chiusi l'intervento a novembre con una slide che però poi ho usato varie volte citando uno speaker americano che disse una volta: La vecchiaia inizia quando la paura del futuro fa premio sull'eccitazione per il futuro.
Sì, l'avevi usata
Eccola
e la
qua.
ricordo bene.
E credo questa sia la partita che giochiamo. Ed è per questo che noi, da un lato, come ASVIS, stiamo preparando il prossimo festival. Che abbiamo dovuto spostare da maggio a settembre-ottobre, lo faremo in gran parte a distanza. Però l'appuntamento con Parma è rinviato soltanto al 2021,
Molto
perché
bene.
Parma doveva
Certo.
essere la prima tappa del festival. Ma dall'altro abbiamo avviato una nuova iniziativa che si chiama futuranetwork.eu. È un sito in cui parliamo di futuro. E che cosa, perché? Perché durante queste settimane di lockdown i nostri web, i nostri giornali sono stati pieni di articoli di scienziati, filosofi, storici su ciò che sarà il futuro. E la nostra risposta è stata: ma in realtà il futuro sarà quello che decideremo di voler costruire, non è che ci arriva dall'alto. E allora abbiamo avviato questo sito, tra l'altro. L'abbiamo lanciato proprio in uno degli eventi ASVIS Live con una bellissima intervista di Piero Angela a Aurelio Peccei, che creò il Club di Roma del 1973, con Angela che ha commentato quell'intervista in diretta. E quindi usufruiamo di alcune teche Rai, tra cui una bellissima, devi guardarla perché è un'intervista tra famoso giornalista americano Cronkite a uno degli esperti di futuro che tra l'altro fu uno dei sceneggiatori 2001 Odissea nello spazio e fa vedere come sarà la casa del futuro. E quindi c'è una scrivania attraverso il quale con una tastierina potremo telefonare e parlare con le persone che stanno in giro per il mondo. E poi c'è un altro angolo in cui gli studenti attraverso un computer potranno avere accesso a una libreria in cui troveranno le immagini, i libri. Esattamente quello che viviamo, in particolare in questo periodo di lockdown. Abbiamo trasformato le nostre case in uffici, in aule universitarie, in scuole. Ora, in questo sito che affronta i problemi di oggi in un'ottica di futuro, stiamo dando ospitalità alle associazioni giovanili, proponendogli di scrivere con dei blog in modo sistematico i loro punti di vista. E quindi le varie associazioni che in Italia esistono, per dargli uno spazio anche di confronto tra di loro, perché non tutti hanno le stesse idee, naturalmente. Abbiamo lanciato questa cosa e quindi invito a dare un'occhiata e a contribuire. E poi insistiamo perché il governo crei questo istituto di studi sul futuro, e cioè un luogo, come esiste in molti paesi, che aiuta il governo stesso a fare lo scanning, l'analisi dei futuri possibili e scegliere cosa si può cercare di fare per realizzare quello preferibile. Questa non è la cultura italiana, appunto. La cultura italiana di tanti secoli fa era Francia o Spagna purché se magna, cioè noi siamo un vaso di coccio tra i vasi di ferro, ma purché mangiamo va bene chiunque. Ecco, dobbiamo invece capire che l'Italia, almeno in parte consistente, può decidere cosa vuole costruire, poi forse non ci riuscirà, ma magari così facendo costruiremo anche un'Italia più resiliente a shock futuri che continueranno ad arrivare.
Bene, io ti ringrazio moltissimo, ringrazio il professor Enrico Giovannini per essere stato con noi, con la nostra università ancora una volta e auspico veramente che a fronte di queste osservazioni, di queste riflessioni, si possa intravedere un futuro migliore e quindi sono convinto che con la forza che i nostri giovani hanno e con la forza delle idee e del confronto si possa veramente augurarci tutti un buon futuro, pur in un momento così difficile per il nostro paese e per il mondo intero. Un grazie veramente di cuore
Grazie
e
a te e buon lavoro.
alla prossima occasione di confronto, che è veramente sempre un grande piacere per tutti noi. Grazie.
Grazie, grazie ancora e buon lavoro.
Grazie.